Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo aver contemplato nella prima meditazione l'orizzonte verso cui ci fa camminare la Quaresima, verso cui ci invita la Quaresima, cioè la comunione che sgorga dal cuore trafitto di Cristo crocifisso e risorto, volgiamo la nostra attenzione ora alle scelte, alle decisioni che possono aiutare a disporre la nostra libertà in un atteggiamento di reale accoglienza di questo dono, in un atteggiamento che permetta la nostra libertà di collaborare all'edificazione di questa comunione. L'interrogativo che vorrei che fosse sullo sfondo della nostra riflessione è la domanda che pone il giovane ricco a Gesù Cristo: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Maestro buono, che cosa devo fare di buono per poter accogliere, edificare e vivere quella comunione che tu mi hai promesso? Anche noi, insieme al giovane del Vangelo, riconosciamo in Gesù un maestro affidabile, un maestro la cui parola è davvero autorevole, un maestro che è significativo non semplicemente perché sa tanto, ma perché la sua parola è egli stesso, perché nel rapporto con lui, nella comunione con lui, diventa possibile vivere ciò che egli stesso dice. Questo mi sembra che sia un aspetto centrale, è un aspetto centrale della nostra fede, la parola di Gesù, i suoi comandamenti, le sue indicazioni diventano possibili da vivere, possibili da accogliere nel momento in cui al fondamento vi sta una intimità con Gesù Cristo, un rapporto di amicizia con Lui. E Lui, la condizione di possibilità di una fedeltà alla vita che Egli indica, alla vita che Egli ha inaugurato. Per cui ci rivolgiamo al Maestro non semplicemente per avere delle norme concrete di azioni da prendere e da applicare, ma ci rivolgiamo al Maestro perché desideriamo innanzitutto instaurare, rinnovare quell'amicizia con Lui in cui diventa possibile poi obbedire e camminare secondo i suoi orientamenti, secondo le sue indicazioni, secondo il suo stile. Come testo biblico di riferimento teniamo sempre il libro degli Atti degli Apostoli, dal capitolo primo fino al capitolo secondo, al versetto 41. Adesso indico tutto il testo, non lo leggeremo tutto, non lo approfondiremo tutto completamente. Vorrei però che fosse l'orizzonte pieno da consegnare a ciascuno di voi per la preghiera personale, dall'inizio degli Atti degli Apostoli fino al versetto 41 del secondo capitolo. Qual è il motivo per cui ci rivolgiamo a questa parte del testo di Atti degli Apostoli? Per interrogare la comunità apostolica su quali scelte le hanno permesso di giungere a quella comunione che abbiamo contemplato nella prima meditazione. Una volta che Gesù è risorto, e la loro condizione è identica alla nostra, una volta che Gesù è risorto, che cosa ha fatto la comunità apostolica? Con quali scelte, disponendosi secondo quali atteggiamenti, ha permesso di giungere alla comunione che abbiamo contemplato nella prima meditazione? Ripeto una cosa che ho già detto stamattina: non è un'interrogazione, un interrogare per poi emulare semplicemente, ma per partecipare con loro al medesimo stile, ad una medesima prospettiva, poter condividere insieme alla Chiesa Apostolica un certo modo di camminare nella fede. In questo è preziosissimo custodire nel cuore la coscienza di essere costantemente accompagnati da tutta la Chiesa nel proprio piccolo grande cammino. Sapere che le nostre battaglie, le nostre lotte, le nostre fatiche, le nostre gioie, non sono solo nostre, ma sono tutta la Chiesa terrestre, la Chiesa del cielo, da Abele fino all'ultimo giusto, cammina con noi. Signore, questo è il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele. Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. I versetti 6 e 8 del capitolo 1. Il Signore invita innanzitutto ad un'attesa disponibile all'opera del Signore, ad una disponibilità all'opera di un altro, all'opera dell'Onnipotente, all'opera del Padre. È un'indicazione di Gesù che ci invita a custodire il senso profondo della nostra povertà, della nostra necessità. Richiamo due beatitudini che in modo netto, in modo forte, in modo luminoso ci richiamano a questo atteggiamento essenziale della vita di fede, questo atteggiamento essenziale per far sì che la nostra libertà sia disponibile ad accogliere, edificare la comunione che viene dall'alto. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra. In entrambi i casi, sia ai poveri che ai miti, è permessa una eredità, il regno dei cieli e la terra. Un'eredità, cioè qualcosa che non si è conquistato ma che si è accolto. Non è questo una forma di attendismo fatalista, quasi a dire speriamo che la comunione si edifichi da se stessa, fiorisca da se stessa, speriamo che il Signore faccia egli quello che io non sono in grado, non sono capace, non ho la forza di fare. Non è questo. Il Signore sempre opera attraverso la collaborazione di ciascuno di noi, attraverso la mia collaborazione. Forse però, secondo questo atteggiamento di attesa disponibile, custodisce il cuore da quelle attese che rischiano di schiacciare gli altri, rischiano di schiacciare noi stessi, rischiano di schiacciare persino Dio. Non perché siano attese cattive o attese di qualcosa di negativo, ma che rischiano di essere così tanto rigonfie da impedire a noi stessi di vedere quello che sta accadendo, di vedere quello che il Signore sta compiendo, di vedere i doni che il Signore ci sta offrendo. Tutti concentrati sulle nostre attese, che ripeto, sono più delle volte attese buone, rischiano però di impedirci di vedere quello che il Signore sta facendo in noi, accanto a noi. Per cui penso che questo invito di Gesù, questo invito ad un'attesa disponibile, povera, mite, della sua opera, del suo agire, continua ad avere un significato estremamente prezioso e fecondo per noi oggi. La disponibilità a qualcosa che sta al di là di noi, al di là delle nostre logiche, al di là delle nostre coordinate. Tante volte, grazie a Dio, il Signore ci sorprende. Il Signore ci sorprende con qualcosa che non ci siamo aspettati, con qualcosa che non ci siamo non programmato. E questo penso che sia un atteggiamento prezioso da custodire. Mi pare significativo anche un altro aspetto di questi due versetti che ho letto. La differenza tra l'orizzonte che hanno in mente i discepoli e l'orizzonte che ha in mente Gesù. I discepoli parlano del regno di Israele, Gesù parla di Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino ai confini della terra. È proprio vero che le nostre prospettive, per quanto ampie ed estese, rischiano di impallidire sempre di fronte alle prospettive del Signore. E di questo abbiamo costantemente bisogno per non restringere l'ampiezza di quella comunione a cui il Signore ci chiama, per non tarare la comunione secondo le nostre piccole e misere forze di uomini fragili e peccatori, ma far sì che questa comunione resti secondo le dimensioni del cuore di Dio, sapendo che il Signore non ci comanda e non ci carica di qualcosa senza farsi Lui stesso compagno del nostro cammino, compagno del nostro viaggio. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelote e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Siamo ai versetti 12 e 14 del capitolo primo. La comunità apostolica ritorna nel Cenacolo. La comunità apostolica ritorna in quel luogo dove aveva sperimentato la più alta e intima comunione con Gesù e tra loro. Ritornano lì, non sappiamo il motivo, non è scritto, perché decidono di tornare proprio lì. Decidono di tornare lì ad attendere. Penso che però sia un'indicazione preziosa per noi. La preziosità, la necessità, direi quasi, della fedeltà alle forme della comunione, perché la comunione possa germogliare, fiorire e portare frutto. La fedeltà alle forme della comunione. Non è tanto un richiamo ad un certo ritualismo, ad un certo legalismo, ad essere ossessionati dalle norme, ma le forme concrete, soprattutto le forme concrete che vengono da un passato personale, sono quello spazio che custodisce la comunione, soprattutto nei momenti di fatica, soprattutto nei momenti di difficoltà. È una guida preziosa. Sono una guida preziosa queste forme concrete per accompagnarci nel cammino di crescita nella comunione. A questo aggiungo un ulteriore aspetto. Ritornano nel Cenacolo, ritornano, come già dicevo, in quel luogo dove si era sperimentata una comunione sovraumana, nel senso saporita di Dio, saporita di eternità. Forse sono ripetitivo perché mi rendo conto di ridirlo sempre, però è veramente prezioso nutrire la comunione con un sano esercizio di memoria. Un sano esercizio di memoria nel senso fare memoria di quei momenti, di quei fatti, di quelle situazioni, di quelle forme concrete attraverso cui ho sperimentato, toccato con mano, che questa comunione, che forse oggi è affaticata, che forse oggi è non così entusiasta, però questa stessa comunione è qualcosa di buono, che io ho sperimentato come buono. Sono profondamente convinto che questo esercizio spirituale, l'esercizio spirituale della memoria così intesa, possa custodire, possa permettere una crescita della comunione anche nel momento della fatica, anche nel momento del dubbio, anche nel momento in cui gli orientamenti non sono così chiari. In questo mi collego all'Antico Testamento. Se lo scorressimo velocemente potremmo vedere quante volte Dio ha richiamato Israele alla memoria. Non dimenticare quello che io ho fatto. È un esercizio prezioso, un esercizio spirituale, questa memoria, finché non diventa nostalgia, dove il bene, dove quello che è stato, risulta qualcosa di irrecuperabile, risulta qualcosa di rinchiuso in un passato ormai lontano, che non, con il mio oggi non ha più punti di contatto, che con il mio oggi non ha più punti di sintonia. In ultimo questi versetti, versetti 12-14, ci ricordano la presenza di Maria. La nostra realtà, la realtà del movimento, una realtà che vive una spiritualità, una genuina spiritualità mariana. Stare in compagnia di Maria, penso che sia un'esperienza che tutti abbiamo già fatto. Essere in un luogo dove è presente una persona santa, una persona buona, nel senso più pieno del termine, riempie l'ambiente di un clima diverso. Così anche con Maria, così soprattutto con Maria e con i santi. Stare con Maria per poter imparare dal suo cuore, per poter respirare l'aria che l'animo di Maria genera attorno a sé, per poter essere educati ai suoi stessi sentimenti, umiltà, riconoscenza, silenzio, obbedienza, fede, sapendo che Maria, in Maria vediamo il compimento di quello che, di ciò che è la Chiesa, in Maria vediamo la pienezza di quello a cui ogni comunità è chiamata, a cui tutta la Chiesa è chiamata. Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Siamo al versetto 16 del capitolo primo. Pietro sceglie di interpretare il fatto terribile del tradimento di Giuda alla luce del progetto di Dio, alla luce del piano di Dio. Sceglie di interpretare questo fatto non semplicemente alla luce di circostanze, del caso, di uno scontro di forze politico-sociologiche, no. Sceglie di interpretare alla luce del piano di Dio, alla luce del progetto di Dio. Non per arrivare a dire che Dio abbia voluto positivamente quello che è successo, quasi che Giuda sia stato mandato da Dio stesso per tradire Gesù, sarebbe un circolo un po' troppo contorto, ma per poter vedere che anche persino il tradimento di Giuda, persino questo fatto terribile, non sfugge alla potenza feconda di Dio e del suo progetto. Che persino una sofferenza così grande, che immagino essere scoppiata nel cuore dei discepoli, non impedisce al piano di Dio di andare a compimento, non impedisce al piano di Dio di continuare ad essere fecondo. In questo è esemplare, possiamo dire che è il criterio sommo, la croce. La croce, uno strumento di morte, uno strumento in fondo che dice la sconfitta di Gesù. Gesù rifiutato da tutti, Gesù abbandonato dai suoi più intimi, Gesù lasciato solo, ecco, persino, anzi, soprattutto, quello spazio di oscurità, quel luogo di oscurità, quel luogo di morte, diventa il luogo dove in maniera più splendente rifulge l'amore di Dio, in cui rifulge il piano del Signore, in cui rifulge la sua onnipotenza. Questo lo dico perché mi sembra sia prezioso per poter far sì di disporre la nostra libertà di un'accoglienza, della comunione che viene da Dio, avere il medesimo atteggiamento, imparare a leggere anche le fatiche più grandi, anche le sofferenze più intime, non semplicemente su di un piano relazionale, che resta vero certamente, ma leggere dal punto di vista di Dio, per poter essere rincuorati, essere certi che persino in queste fatiche così profonde, così violente, il piano del Signore, la comunione che il Signore ci ha donato, non è perduta, non è soffocata, non può essere soffocata perché è da Dio. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. apparvero alle loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altra lingua nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Siamo nei capitoli, nei versetti 1-4 del capitolo 2. Sono versetti che si concentrano e rappresentano il dono dello Spirito Santo. La comunione che abbiamo contemplato nella comunità apostolica è una comunione che è innanzitutto dono del Signore, che è innanzitutto un dono dall'alto, non è prima di tutto un'opera nostra, ma è frutto di un'attiva e costante collaborazione tra Dio e la nostra libertà, tra il nostro ascoltare e il nostro rispondere, il nostro scegliere. In questo mi sembra che siamo tutti richiamati a recuperare quell'atteggiamento che già indicavo prima, l'atteggiamento di povertà, di umiltà, di accoglienza dei doni di Dio, nella fede, credendo che essi davvero hanno la capacità di incidere nella nostra vita, nelle nostre relazioni, tanto da far fiorire una comunione che, secondo semplicemente le nostre forze, secondo semplicemente le nostre energie, sarebbe impensabile. In questo richiamo i cardini che sono indicati a sorreggere la comunità degli apostoli, la comunità apostolica: la preghiera, l'Eucaristia e l'insegnamento degli apostoli. Tre cardini che vengono da fuori, sono frutto di un dono, sono un dono. Nessuno dei tre è qualcosa che si può porre autonomamente da se stessi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che avete crocifisso. Siamo al versetto 36 del capitolo 2. Immediatamente dopo la Pentecoste inizia la corsa del Vangelo. Tutto il libro degli Atti degli Apostoli è in qualche modo la corsa del Vangelo verso i confini della terra, così come Gesù ha promesso. La missione. Anche qui non è semplicemente la missionarietà della comunità, della comunione, non è semplicemente una questione di coerenza. Se sono realmente fedele alla comunione che mi è stata donata, allora devo essere missionario, allora devo annunciare il Vangelo. Non è primariamente questo il punto. Il punto è che la comunione vive anche della missione che essa stessa porta avanti. C'è un particolare che ricordo che mi è stato fatto notare all'inizio di questi anni di studio. Si diceva: qual è il primo effetto dell'agire morale sul soggetto stesso? Prima di tutto, io quando agisco cambio me stesso, prima di cambiare quello che è fuori di me. Se io rubo qualcosa, il primo effetto è il fatto che io divento un ladro, prima ancora di avere un effetto esterno. E pensavo che questa logica interna all'agire dell'uomo valga anche nei confronti di quello che si sta dicendo. La missionarietà della comunità, la missionarietà della Chiesa, la missionarietà della famiglia ha prima di tutto il valore di plasmare il volto della comunione stessa, di plasmare il volto della comunità stessa. Non è un modo per distrarci dalle problematiche interne, dalle fatiche interne, dalle tensioni interne, quasi a dire: guardiamo fuori perché così evitiamo di dover sturlarci, quindi controlliamo. Ma per inserire le fatiche interne, le problematiche interne, il cammino di comunione interna all'interno di un orizzonte più ampio, inserire tutto questo a servizio di una missione che ci è stata affidata, che è stata affidata a tutta la Chiesa. All'udire queste cose si sentivano trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Un cuore trafitto. Il popolo che vive a Gerusalemme, nel momento in cui gli è annunciato il Vangelo, percepisce una sofferenza interiore, direi una sofferenza feconda e preziosa, nell'intimo del proprio cuore. Un'esperienza che penso tutti conosciamo, in un modo o nell'altro. Percepire una ferita nel proprio cuore, percepire una ferita nel proprio animo e non sapere che cosa poter fare per guarire, come, e non sapere cosa poter fare per risollevarci da questa ferita. E in questo il popolo che vive a Gerusalemme ci offre un'indicazione preziosa: che cosa dobbiamo fare? Avere l'umiltà di chiedere, avere l'umiltà di affidarsi, avere l'umiltà di consegnarsi, avere l'umiltà di non proclamare questa nostra ferita interiore che si può palesare in mille modi, non proclamare, non canonizzarla come il punto attorno al quale tutto deve ruotare, tutto deve girare, quasi a renderla la regola del proprio agire, la regola del proprio scegliere, ma avere l'umiltà di chiedere al Signore e alle persone a cui siamo affidati che cosa devo fare, che cosa mi sta dicendo questa ferita che è nel fondo del mio cuore, a che cosa mi sta chiamando questa sofferenza che è nel mio animo. Pietro risponde indicando la conversione, la comunione che scorre nella comunità apostolica, in tutta la Chiesa e nelle nostre comunità, è frutto di conversione. Leggo come Paolo VI definiva la conversione, per evitare che rimanga qualcosa di semplicemente ristretto ad una conversione, nel senso ad un miglioramento di sé. Scriveva: la conversione è un intimo e totale cambiamento e rinnovamento di tutto l'uomo, di tutto il suo sentire, giudicare e disporre, che si attua in lui alla luce della santità e della carità di Dio, che nel Figlio a noi si sono manifestate e si sono comunicate con pienezza. Un rinnovamento intimo, totale, di tutto il sentire, giudicare e disporre dell'uomo. La conversione in fondo è imparare a giudicare, valutare, scegliere secondo il metro, la logica e l'orizzonte del Signore. Valutare e giudicare ogni cosa, valutare e giudicare ogni situazione secondo quelle coordinate che sono sue. Per cui prima di ogni altra cosa la conversione è intimità con Gesù, intimità con Lui, per poter far sì che la luce del suo cuore, la luce del suo sguardo ci indichi le scelte concrete che siamo capaci di portare a crescita tutto ciò che ci ha affidato. E certamente la conversione è anche una scelta che si fa in tante piccole scelte concrete. Perché se la conversione è appunto un giudicare, guardare tutto secondo lo sguardo, la luce del Signore, questo implica un abbandonare se stessi, un abbandonare il proprio ego più o meno ingombrante, e per far questo è necessario percorrere la via concreta, semplice, di tante piccole scelte. E questa tradizione popolare, diciamo così, della Quaresima, dei fioretti, dice qualcosa di prezioso: fa sì che attraverso queste piccole scelte io con pazienza abbandoni innanzitutto me stesso, perché la mia logica, il modo di vedere le cose non diventi criterio sommo per giudicare, per guidare ogni situazione, per guidare ogni relazione, ma possa esserci spazio per un'altra logica, la logica del sino. Concludo con una preghiera. Ti preghiamo, Signore, questa parola che abbiamo ascoltato trafigga anche il nostro cuore e susciti in noi un sincero desiderio di conversione per essere interiormente rinnovati e vivere immersi nel Signore Gesù Cristo, nel mistero della Sua Chiesa, in quella comunione di amore che continuamente lo Spirito Santo crea e alimenta. Fa che dimentichi di noi stessi possiamo essere totalmente donati agli altri, in letizia e semplicità di cuore. Amen.